Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». Parola del Signore. Su questa porta dove noi siamo entrati per ascoltare la parola di Gesù c'era una scritta, era il versetto dell'Alleluia, che diceva, era una preghiera, è tratta dalla lettera agli Efesini, e dice: «Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del vostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati». Dunque c'è una condizione, la nostra, in cui al centro della nostra vita, là dove i pensieri si formulano, dove le scelte hanno bisogno di valutazioni certe, cioè il cuore, in questo luogo c'è bisogno di luce, di chiarezza, perché, direbbe Isaia nella lettura che abbiamo ascoltato all'inizio, perché si è tolto il velo che ci impedisce di vedere le cose come sono. Perché si è tolto il velo. E comincia a capirlo che un velo noi ce l'abbiamo. Guarda semplicemente come vedi la morte. Non la vedi come una punizione, non la vedi come una iattura, come qualcosa che non può essere celebrato in questa vita. Eppure ti sai cristiano e anzi annunciatore della resurrezione. Bene, quello che ti impedisce di vedere che cos'è la morte è proprio questo velo che sta davanti ai tuoi occhi, che ti impedisce non solo questo ma molte altre cose. Un velo che ti fa sembrare che le uniche necessità autentiche sono quelle del corpo, che le uniche cose che contano sono quelle che si toccano, che si vedono, che si sperimentano. E tu hai ceduto a questa logica del tuo corpo che ti fa desiderare molte cose, ma con una condizione. Già da qua dovresti capire che non può essere. Te le fa desiderare subito, perché tu le abbia prestissimo. E quando queste cose che il tuo corpo ti fa desiderare sembrano un po' lontane, ti viene la depressione. Ti senti solo, ti senti lontano, non capito. E allora magari, per tacitare questo corpo, usi qualche altra cosa che lo metta a dormire per un po'. Mi capisci? Ma come stanno le cose veramente? Sapete, siamo alla fine di quest'anno liturgico, tra poco, un mese ancora, e celebreremo Cristo Re. Stiamo facendo un po' i conti con l'itinerario della nostra fede, con la contemplazione di quei misteri di Cristo che ci hanno accompagnato tutto l'anno e ci hanno permesso di capire gradualmente, diciamo, usando quella metafora di prima, tutti i misteri di Cristo, immagini e considerazioni che hanno provato a strapparci un po' questo velo che tuttavia permane in modo così decisivo davanti alla nostra vista. Avremmo bisogno, insieme a quei tre, di salire con Gesù fino a un monte, il monte Tabor, perché questo velo sia tolto e noi vediamo Gesù com'è. Non che lui cambi, lui rimane sempre com'è, ma perché noi possiamo vedere la sua trasfigurazione e credere che in quel monte, come diceva anche Isaia, veramente è preparato un banchetto di grasse vivande, perché Mosè ed Elia, cioè tutta la scrittura, la legge e i profeti attestano che sul capo dell'uomo, in quel caso di Gesù, ma da allora in poi sulla testa di ciascuno di noi, grava un peso che non è un peso di condanna, ma un peso di gloria. E questo penso che è proprio quello che tu sei meno disposto a credere. Dunque siamo alla fine dell'anno liturgico, tra poco festeggeremo Cristo Re e lo festeggeremo così come una delle feste, boh, Cristo Re sopra un trono con la corona. In realtà quello dice che il tempo è finito, che i misteri di Cristo l'hai visti, che la tua professione di fede l'hai fatta in tutte le celebrazioni dell'anno liturgico. Ti riprepari al Natale attraverso l'Avvento, dunque quella solennità ti dice che è arrivato il momento di stringere, di vedere che cosa c'è di buono nella tua vita. E là ti prende paura perché, adesso lascia perdere Cristo Re, pensa alla fine del mondo, ti prende paura perché pensi che Dio verrà come un giudice, verrà e ti prenderà là con le mani in pasta e sicuramente se la prenderà con te. Dunque qualcuno viene a suggerirti, ma devi essere migliore, devi essere buono, per sghignazzare un attimo dopo e dire, vedi, non riesci ad essere buono, non riesci ad essere migliore. Dunque, a che serve, che valore ha quello che tu ti impegni a seguire? Allora Gesù, che conosce il cuore dell'uomo e anche la sua pena, racconta a questi capi dei sacerdoti e farisei, dunque gente che presumeva che la salvezza ce l'aveva in mano, perché faceva tutte le cose che doveva fare. Si sentivano eletti e scelti grazie alle opere della fede e della legge che mettevano in pratica. Gesù dice loro, sì, è vero, questo re ha pensato alla fine a un banchetto, cioè a un luogo di grasse, un monte pieno di grasse vivande, come diceva Isaia. Lo sapete che è questo che stiamo aspettando. E allora quando verrà, ci sfamerà con queste grasse vivande o ci priverà anche in quel momento della speranza e della consolazione? Verrà veramente a punirci? Fatela questa domanda. Fattela. Che ti aspetti? Guarda che non puoi inventarti cose, eh? Se ti aspetti la punizione è giustificabile quello che fai. Ti allontani, non preghi, ti nascondi, fai finta di ogni tanto ricominci ma stai sempre lì. Se invece la tua speranza è già la visione delle cose che saranno, e cioè è già la visione del perdono e della misericordia, allora ti comporti come Cristo si è comportato, allora agisci in un modo diverso da come sei abituato, perché lo Spirito di Dio ti ha conquistato. Non sei più schiavo delle tue paure e dei giudizi che fai. E questi stavano ad ascoltare, Gesù dice, bene, questo Signore, questo Re, e fa questo banchetto, e quelli che aveva invitato, cioè voi, scribi e farisei, oggi lo direbbe a voi, tutti battezzati, vi ha invitato a questo banchetto. E voi del corso della vita che avete detto? No, Signore, io ho famiglia, no, cioè domenica devo andare con gli amici. Sono venuti dei parenti, sono andato in vacanza e non potevo andare a messa, ma per carità, non che si tratti di andare a messa o no solamente. Di fronte alle cose della vita, là dove urge che tu dica una parola secondo lo Spirito, tu opponi delle resistenze ragionevolissime, come idoli muti stanno là queste ragioni a dire non ce la farai, non è ma si può perdonare una persona che ti ha fatto del male? Dillo, si può perdonare. Una persona che ti ha fatto molto male, si può amare? Si può pregare per loro? E tu dici, si dovrebbe. E allora sei fuori. Si dovrebbe vuol dire che tu in questo banchetto hai deciso di non andare. Allora, che fa questo re, dice Gesù in questo racconto? Che cosa fa? Allora si arrabbia con tutti? No. Questo re dice ai suoi servi: adesso andate a chiamare quelli che non erano chiamati, quelli che non erano degni. Lo vuoi sapere chi sono? Buoni e cattivi. Sono quelli che hai visto comportarsi bene nella tua vita e anche la prostituta che sta sotto casa tua. Li chiamerà tutti, pure il ladro che si è portato via le cose belle della tua famiglia. Li chiamerà tutti, buoni e cattivi, dice questa parola, buoni e cattivi, non i migliori. E che farà allora? Buoni e cattivi per fare uno spettacolo, uccidere i cattivi e premiare i buoni, come noi penseremo alla fine di tutti i film che abbiamo visto nella nostra vita? No, non farà così. Li sazierà. Quello che manca alla loro salvezza glielo restituirà al doppio, perché sappiano di quale misericordia sono stati amati tutti, buoni e cattivi. Poi, per carità, tra questi c'è anche uno che non si è rivestito di Cristo, cioè che è andato per curiosità, che è andato senza infamia e senza lodo, si è avvicinato a questo appuntamento come facciamo noi, ci avviciniamo alla morte incrociando le dita, facendo gli scongiuri, senza pensare a niente che riguardi la vita eterna. E allora dice Gesù di questo re che aveva fatto il banchetto anche per quelli che aveva raccolto nei crocicchi delle strade, dice: che stai a fare qua? Cioè, qual è lo spessore della tua speranza? Non ti chiedo se sei buono, non voglio sapere se sei cattivo. I tuoi peccati non li peso. Io sono più grande della tua debolezza. Ma quanto è grande la tua speranza? Quanto è grande la tua capacità di aspettarmi? Veramente mi desideri? Veramente quel salmo che dice: Oddio, tu sei il mio Dio, l'aurora ti cerco, veramente è sulle tue labbra? È questo che vuoi? Se hai questa veste, io ti sopravvestirò di gloria. Ma se vieni con le pezze, come si dice a Roma, dove vuoi, se vieni con le pezze, allora quale speranza sei venuto a condividere? Beh, pensaci bene, io adesso usavo le parole molto che scuotono molto, però non aver paura, perché un Dio che si è mostrato buono in tutte le occasioni e misericordioso non viene a fare il giustiziere, ma una giustizia che ci faccia ancora più bene, che ci compia ancora di più, che aggiunga ancora a quello che sembra che ci manca. Veramente, anche se le cose stanno andando così nel mondo, anche se ti viene paura che da un giorno all'altro scoppia tutto, tu non smarrire questa fiducia in Dio, perché molte delle cose che deve dirti non le hai mai sentite, ancora le devi pronunciare, aspetta le conferme. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, nella vita sacramentale hai attestato al nostro cuore che siamo degni della tua eredità, cioè della vita eterna e della tua stessa santità. E noi abbiamo creduto al tuo Figlio e alla presenza dello Spirito abbiamo cercato di corrispondere. E allora guidaci fino al monte in cui vedremo di schiudersi l'oggetto della nostra speranza, la beatitudine, la restituzione di ogni cosa che abbiamo perduto, la glorificazione della nostra vita. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Rinnova le vesti della tua sposa, allarga i confini di questo banchetto, perché anche in mezzo alle contraddizioni dolorose e sanguinose di questo mondo di tenebra, noi possiamo scorgere la tua misericordia e vedere invitati anche quelli che si sono fatti operatori di male, che hanno ferito al cuore il corpo del tuo Figlio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi investiti di tanta grazia, in ogni occasione abbiamo perduto la possibilità di testimoniare l'amore ricevuto. Ci siamo lasciati distrarre da molte cose. Abbiamo creduto alle catechesi del maligno e ci siamo allontanati da te. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo, perché questa generazione creda che tu ci hai salvati dalla morte. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per questo tempo così difficile. Gli equilibri di questo mondo si stanno ripensando non con le logiche dell'amore, ma dell'odio e della vendetta. Fa che anche noi non cediamo a questi futili giudizi, che sono giudizi di morte. Aiutaci a vedere le cose come le guardi tu e a non macchiarci del grande peccato dell'orgoglio. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli. Guardali. Temono gli effetti di questo tempo. Si sentono soli e abbandonati in molte occasioni, confusi certamente dalle notizie travolgenti. Confermali nella fede, mettili a riparo dalle seduzioni del maligno, purificali da ogni sospetto, restituisci loro quella grazia che forse hanno perduto. Da ogni maleficio guariscili. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.